Pietro, ci viene alla mente la tribolazione che la prima comunità cristiana subiva e anche il martirio, la sofferenza, il dolore. Oggi ci troviamo indubbiamente in una situazione molto più favorevole di quella in cui nacquero e si svilupparono le prime comunità cristiane, perché in fondo nessuno ci deporta, almeno dico noi che viviamo il cristianesimo in Occidente, sia ben chiaro, perché in fondo nessuno ci deporta, nessuno ci perseguita, nessuno ci uccide, semplicemente c'è un sacco di gente che non ha nessuna voglia di ascoltarci, ecco questo è il fastidio che a volte possiamo provare, che gli dà fastidio sentire parlare di Gesù, che ci considera a volte anche un po' sorpassati, andati, eppure la nostra reazione, ecco, di fronte a questo tipo di accoglienza del messaggio, non è molto coraggiosa, devo dire, come quella dei primi cristiani. Molto spesso ci rifugiamo nel lamento, come se tutto stia per crollarci addosso. A volte si ha l'impressione che ci stiamo arrendendo e ci stiamo adattando cioè ad una idea di chiesa come di una realtà che si sta un po' sfaldando, che va in pezzi, con la gente che va via, che si allontana. Ma bisogna rifiutare però questa sensazione, e bisogna rifiutarla anche con forza. Dobbiamo reagire alla lamentela, dobbiamo reagire alla lagna, dobbiamo reagire a questo continuo piangerci addosso. Come singoli cristiani dobbiamo farlo, ma dobbiamo farlo anche come comunità. Una chiesa crepuscolare, una chiesa paurosa, una chiesa incerta non ha nulla a che spartire con la vittoria del Cristo risorto. Non sarebbe la chiesa del vivente, non sarebbe la chiesa del risorto che è morto ma ora vive e vive per sempre e ha il potere sopra la morte e ha il potere sugli inferi. Anche a Gerusalemme la chiesa era costantemente sotto schiaffo. Gli apostoli erano chiusi per paura nel cenacolo, a porte chiuse, c'erano gli altri che non osavano associarsi ai discepoli di Gesù, però abbiamo ascoltato anche dal libro degli Atti che il popolo li esaltava e andava aumentando il numero di coloro che si avvicinavano alla fede, il numero degli uomini e delle donne che credevano in Gesù Cristo. E Luca nel libro degli Atti non specifica chi fossero questi altri, chi fossero questi uomini e queste donne che si avvicinavano alla fede, ma nel contesto, se noi leggiamo il contesto, non è difficile capire chi erano queste persone, non è difficile individuarli nel sinedrio, tra i capi, i sommi sacerdoti, gli scribi, i farisei. Allora ci chiediamo noi che tipo di testimonianza diamo al punto tale da far avvicinare quelli che contano alla fede, perché lì gli apostoli, i discepoli davano una testimonianza cristiana che poi consentiva a queste persone qui, non solo il popolo comune, ma anche la gente di un certo spessore, i capi dei sacerdoti, i farisei, gli scribi, cioè quelli che avevano poi condannato e combattuto Gesù. Allora direi che dobbiamo recuperare la forza evangelizzatrice, quella forza necessaria per dare una scossa, per dare un significato diverso, un significato profondo al nostro sentirci cristiani. All'astio e alla volontà di questo soffocamento del sinedrio, la Chiesa dei primi cristiani non rispondeva con le lamentele, non rispondeva con le recriminazioni, con il tentativo, come a volte facciamo anche noi oggi come Chiesa, dobbiamo dirlo chiaramente, apertamente, con il tentativo di accaparrarci l'appoggio di qualche schieramento politico, non rispondeva così la prima comunità cristiana, ma rispondeva semplicemente con i miracoli, con i miracoli. E questa è la strada che siamo chiamati a percorrere oggi. Dobbiamo fare i miracoli, e perché i miracoli non li fa soltanto Padre Pio o Madre Teresa o oggi Giovanni Paolo II. I miracoli non li fanno questi qua. I miracoli noi non li possiamo appaltare. Allora abbiamo deciso che i miracoli li fanno questi qua, Padre Pio, Amarone Pompei, Amarone Lacco, non so chi altra deve fare, eccetera, eccetera, e noi appaltiamo a questi i miracoli. Tocca a noi farli i miracoli, ogni giorno, dovunque, perché ciascuno di noi può far rimanere gli altri a bocca aperta con la sua vita vissuta con più decisione, vissuta con più coraggio, al seguito di Gesù, perché lui è il primo e l'ultimo, è il vivente. E allora sono tantissimi i miracoli che possiamo fare ogni giorno, a cominciare da quello più importante, a cominciare da quello più urgente. Qual è il miracolo più importante che dobbiamo fare? Il miracolo di Tommaso. Quello di Tommaso che passa dal dubbio alla fede, dal dubbio alla fede, perché anche noi viviamo spesso come vive Tommaso nel dubbio. Ogni volta che le pesantezze del vivere quotidiano, che le preoccupazioni che il mondo ci rovescia addosso con i suoi problemi di guerra, di terrorismo, di violenza, di ingiustizia, ogni volta che il rifiuto del messaggio di Gesù avviene in tanti nostri amici, in tanti nostri familiari, in tanti nostri colleghi, spesso questo rifiuto di Gesù ci porta noi stessi a debuttare di Gesù Cristo risorto. Noi lì, in quelle situazioni, siamo chiamati a reagire con un sincero e deciso messaggio di fede. Come ha detto oggi Tommaso: mio Signore e mio Dio, pronti a testimoniare di essere lieti e fieri di credere, senza paura, senza vergogna, come Tommaso nel dubbio, come lui nella fede, ogni giorno instancabilmente. Questo è il primo miracolo che dobbiamo fare. E c'è un foro nelle mani di Gesù, dove il dito di Tommaso può entrare, e c'è un colpo di lancia nel costato di Cristo, nel fianco, dove tutta la mano di Tommaso può entrare, e nella mano di Tommaso ci sono le nostre mani, ci sono le nostre mani. Nel dito di Tommaso ci sono le nostre dita. Mi emoziona il fatto, sempre, ogni volta che io leggo questo Vangelo e cerco di meditare su questo Vangelo, mi emoziona sempre il fatto che Gesù Cristo capisca questo desiderio di Tommaso, di voler toccare lui, la sua voglia e la sua fatica di credere. E allora è Gesù Cristo stesso che si fa avanti, è Gesù Cristo stesso che si propone, è Gesù Cristo stesso che ancora una volta tende le sue mani a Tommaso. E così farà anche per noi, nei nostri dubbi ci verrà incontro. La lentezza a credere di tutti i testimoni, il loro lungo dubitare, ci consolano, perché ci salvano da quella tenaglia che sembra stritolare la nostra vita e che sembra stritolare l'uomo di oggi. Da un lato l'indifferenza religiosa, senza profondità e senza ricerca, e dall'altra parte il fanatismo, il fondamentalismo, senza il beneficio della ragione, che genera soltanto violenza. Alla fine Tommaso si arrende alla misericordia di Dio, e oggi celebriamo la Domenica della Divina Misericordia. Lui cede, si arrende alla misericordia, e non è scritto che abbia toccato il corpo del Cristo. Trovate scritto da qualche parte che Tommaso, pur avendo fatto quella richiesta, tocca poi il corpo di Gesù Cristo? Non è scritto. Si arrende non al toccare, ma a Cristo che si fa incontro. Si arrende non ai suoi sensi, ma alla pace. Quella pace che è la prima parola che da 8 giorni accompagna il Signore risorto nelle sue apparizioni. Pace a voi. Non un augurio, non una semplice promessa, ma un'affermazione, perché la pace è qui. La pace è qui, la pace è iniziata, perché la pace sono io vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, vi do la pace, perché la pace del mondo è il silenzio tra una guerra e l'altra, è il silenzio tra una piccola e nata, se ci riguarda, ma quella non è la pace di Cristo. La pace di Cristo è qualcosa di più profondo, che ti cambia la vita dal di dentro. La pace è una voce silenziosa, non grida, non si impone, ma si propone, come fa il risorto, con piccoli segni umili. Un brivido nell'anima, una gioia che ti cresce dentro, e quella sua pace scende sui nostri cuori stanchi e paurosi, scende sulla nostra vicenda di dubbi e di sconfitti, sulle nostre guerre. È a quella pace che noi dobbiamo consegnarci, anche se appare insignificante, è a quella pace che dobbiamo arrenderci, perché se in noi non c'è pace, non daremo pace. Se in noi non c'è ordine e calma interiore, non daremo mai e non creeremo mai ordine esteriore. E sono molti i problemi sui quali oggi il contrasto tra il messaggio di Gesù e la cultura dominante è forte, a volte addirittura insanabile. L'aborto, i figli fabbricati nei modi più fantasiosi e spericolati, la famiglia alla capricciosa, come la chiamo io, quando stiamo a mangiare la pizza, un po' salto cosa la coppa, no? La capricciosa, che si chiama così? Che capriccioso, che sta di tutto di più, è così un po'. le famiglie alla capricciosa, l'eutanasia, e noi cristiani rischiamo di dare l'impressione, e speriamo che sia soltanto un'impressione, di coloro che stanno lì a difendere con i denti pezzi del potere che una volta invece ci permetteva di imporre le nostre scelte e le nostre convinzioni a tutti. Questo si chiama fondamentalismo religioso, non porta da nessuna parte, non crea pace, non crea serenità, non crea la serena affermazione di Cristo nel mondo. È necessario invece riprendere il coraggio degli evangelizzatori che annunciano la parola senza mendicarne l'accoglienza, ma con la sicurezza di stare offrendo ciò che è buono, ciò che è vero e ciò che è bello, perché ciò che è buono, vero e bello è testimoniato dai miracoli, cioè dai segni che accompagnano l'annuncio della parola. E che, come dice Gesù nel Vangelo di Matteo, se qualcuno non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città. Mica dobbiamo andarci per forza, scuotete la polvere dei vostri piedi. Nel giorno del giudizio, aggiunge Gesù, il paese di Sodoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella città, per cui non ci preoccupiamo di questo. Con parole meno solenni potremmo dire: non vi preoccupate dei risultati, non vi preoccupate dei risultati, annunciate e basta la vostra parola. Lasciamoci allora guidare da questa bellissima professione di fede di Tommaso: mio Signore e mio Dio. È riassunta in questa confessione di fede, in questa professione di fede, tutta la forza e l'esperienza pasquale. Il Gesù dalla morte fallimentare è ora il vincitore, ma il vincitore porta le ferite del giustiziato. Il crocifisso è risorto, ma il risorto è crocifisso. Croce senza Pasqua è cieca, Pasqua senza croce è vuota. E allora il paradosso della fede cristiana sta tutto qui. A noi che cerchiamo Dio è data una sola risposta: Gesù. E quella vicenda accaduta sotto Ponzio Pilato ormai lascia la Palestina, perché quella vicenda, l'ascensione, quella vicenda naufraga nel cielo, nell'eterno, in quel in principio con cui la Genesi apre la parola e con cui lo stesso Giovanni apre il suo Vangelo, il principio delle cose. E sappiamo di Dio solo ciò che sappiamo di Gesù di Nazareth. Per due volte Tommaso ripete quell'aggettivo: mio Signore, mio Dio, quel mio che cambia tutto, perché è un mio che viene dal libro forse più bello della Sacra Scrittura, che è il Cantico dei Cantici: il mio amato è per te e io sono per lui, che non indica possesso quel mio, che non indica possesso geloso, ma ciò che ci ha rubato il cuore, designa ciò che ci fa vivere, designa la parte migliore di noi stessi, le cose care che fanno la nostra identità e la nostra gioia. Mio come è il mio cuore, e senza il cuore noi non saremmo mai. Mio come è il nostro respiro, e senza respiro noi non potremmo vivere. Cosa viene prima, il credere o il vedere? Mentre Tommaso sostiene che il toccare è la fonte della fede, il Signore ci dice che credere è fonte di un immenso e nuovo vedere e toccare insieme. Gesù risorto è presente in molti modi: è presente nell'Eucaristia, è presente nei sacramenti, è presente nella Chiesa, è presente nei poveri, è presente nella parola, nell'altro, compreso, come dice la Sacra Scrittura, il guardiano del giardino. Allora conoscerlo e toccarlo in questi modi è più che vederlo e toccarlo nella carne. E Tommaso questo lo capisce, capisce che deve andare a toccare Gesù nei poveri, nei sofferenti, negli ultimi, negli abbandonati, in quelle persone che non ci piacciono, in quelle persone che ci danno fastidio, in quelle persone che ci sono antipatiche. E lì Tommaso capisce che c'è la presenza del primo e dell'ultimo e del vivente. È il lungo cammino della Chiesa, dove l'adesione a Gesù non è più fondata sul vedere, ma è fondata sulla testimonianza dei fratelli. E sempre Giovanni nella sua prima lettera scrive: quello che abbiamo veduto e udito noi lo comunichiamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Ecco la comunione, questa icona splendida del volto di Gesù, quel volto che Maria, la mamma, non si stancava mai di contemplare, lei che è stata con il figlio dall'inizio alla fine e che noi contempleremo attraverso la grazia e attraverso la speranza in questo mese di maggio che proprio oggi iniziamo. In un testo molto antico, del VI secolo, così si legge: dopo l'ascensione di suo figlio, la Vergine Immacolata conservava l'immagine che aveva ricevuto dalle mani di Dio, formatasi sulla sindone. La teneva sempre con sé per poter venerare il volto meraviglioso di suo figlio. Ogni volta che desiderava pregare suo figlio, poneva l'immagine verso est e pregava guardando l'immagine del volto e tenendo aperte le mani. Quando il lavoro dell'intera vita di Maria fu completata, ella fu trasferita dagli apostoli su un letto in una caverna, dove fu posta di fronte all'immagine del suo stesso figlio. Ecco, noi in questo mese di maggio dobbiamo vivere questa stessa esperienza di Maria, cioè contemplare il volto di Gesù, vederlo, sentirlo accanto a noi e sentirci trasportati, come è stata trasportata la Vergine Maria, per godere e contemplare la presenza del figlio. Allora solo così capiremo che cosa significa credere e toccare, non toccare Cristo in qualche cosa di evanescente, di strano, di fuori della vita, al di fuori della storia, ma toccarlo invece nelle situazioni più vere, più concrete della nostra vita, toccarlo come voleva fare Tommaso in quelle piaghe che sono le piaghe di oggi, il dolore di oggi, la difficoltà di oggi, le necessità di oggi. Ecco, perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto, ma Tommaso non è stato beatificato dal Signore. L'ha beatificato la Chiesa. Noi invece siamo diventati beati per opera di Dio. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Amen.